Sì, stavamo parlando ieri di curve parallele, finisco il discorso in dimensione 3 che è quasi indipendente. Allora, in dimensione 3 capita una cosa un po' particolare che è questa, allora si chiamano curve di Bertrand, curve di Bertrand in R3. E in sostanza abbiamo visto una condizione necessaria affinché una curva sia tale che quando si trasla lungo la normale venga un'altra curva, questo è chiaro, che però abbia la stessa normale della precedente. E questa condizione è una condizione interessante, cioè una condizione, una relazione tra curvatura e torsione con due costanti. Lambda e C sono costanti, curvatura e torsione, la combinazione deve fare 1. Nonostante, notate che questo non significa che K o tau siano costanti. Potete inventarvi un sacco di funzioni tali che una certa combinazione faccia 1. Basta cancellare i termini non costanti. Ecco, quella condizione essenzialmente è equivalente alla condizione geometrica che avevamo detto sopra. E allora, tanto vale dirlo in generale, curve di Bertrand, quindi gamma, non necessariamente in parametro d'arco, ma non necessariamente in parametro d'arco, con però k tau diversi da zero entrambi, allora si dice è di Bertrand se esiste una curva gamma bar con questa proprietà, che gamma sub gamma bar, scusate, naturalmente con lo stesso parametro, quindi gamma di T sub, meglio scrivere esplicitamente, gamma di T sub gamma bar di T, questa è una retta, il sub di due punti fa una retta, è parallelo alla normale di gamma, che è uguale alla normale di gamma bar, normali comuni. E questo vale se solo se esiste R costante tale che gamma bar in effetti è gamma più Rn, tale che questa curva gamma bar abbia come normale esattamente n, tale che questa curva abbia normale esattamente quella di n. E questo vale se e solo se esistono costanti lambda e c ok, le chiamo r e c, tali che rk più tau più c tau fa 1.
Scusi,
sono sincronizzati. Infatti qui l'ho scritto, nel senso di dire gamma di T sub gamma bar dello stesso parametro. E nell'altro caso è evidente, cioè gamma uguale gamma più quello vuol dire gamma di T uguale R per gamma di T più N di T. Nel caso in cui c'era dubbio, diciamo, l'ho scritto. D'accordo sul senso? Tra parentesi, se volete, tale curva gamma di solito è unica, a meno che tale gamma bar è unica, a meno che gamma non sia, a meno che gamma sia un non so come scriverlo. In italiano la doppia negazione funziona diversamente dal resto del mondo. Gamma bar è unica se gamma non è un'elica. Se gamma non è un'elica. se invece è un'elica ce ne sono tante di gamma bar. Ok, allora potrei lasciare quasi tutto per esercizio, però siccome è stato interessante vi faccio vedere le cose fondamentali. Le cose fondamentali, i punti fondamentali che voglio dare sono questi. Allora, quando si prende gamma bar uguale gamma, lo scrivo con il parametro, uguale gamma di t più r che dipende da t che moltiplica n che dipende da t. Guardate il primo punto che ho scritto, essenzialmente, siccome gamma sub gamma bar è parallelo ad n, vuol dire che gamma bar si scrive usando gamma di t più un multiplo del normale. D'accordo? Però quando succede questo, la funzione r di t a priori è una funzione che potrebbe dipendere dal punto. Invece vi faccio vedere che se c'è la condizione che la normale è comune, quella funzione non dipende dal punto, è una costante. E allora come fate? Prendete gamma bar e lo derivate. Allora viene gamma primo più r primo n più r per n primo. Allora gamma primo che cos'è? Vabbè, gamma primo lasciamo gamma primo, r primo n lo lasciamo quello, naturalmente gamma primo multiplo di t, che è la tangente della curva gamma, più r che moltiplica n primo, che cos'è n primo? È meno kt più tau b, giusto? E quindi questo è qualcosa del tipo... ho detto che non è necessariamente il parametro d'arco, giusto? Quindi prendiamo la norma di gamma primo che moltiplica t più r primo n più r, forse era meglio scrivere meno kt più tau b. Allora vediamo cosa succede. Questo qui gamma bar primo essenzialmente è un multiplo del t bar, cioè della tangente della curva gamma bar. Questo qui naturalmente, perché ho scritto ho scritto un casino qua, r primo n più r che moltiplica meno kt più tau b. Allora questo è ortogonale a n, questo vettore qui anche è ortogonale a n perché è una combinazione di t e b. E di conseguenza, e questo qua naturalmente è ortogonale a n bar, ma noi per ipotesi abbiamo che n bar è uguale a n. Quindi questo vettore è ortogonale a n. Questi due lo sono, se questo multiplo non fosse nullo non potrebbe essere ortogonale a n. Quindi morale, da questo concludete che r' è uguale a 0, cioè r è uguale a costante. E da questo, con un po' di astuzia, facendo qualche conto, si può derivare la relazione di prima, che fosse quello che ho fatto ieri in un caso particolare. Allora, prendete r uguale costante, in questo caso gamma bar primo si scrive come gamma primo più rn primo, e quindi si scrive come... ok, supponiamo che gamma sia in parametro d'arco, che è più facile... questo è t più r, n' è meno kt più tau b, e quindi vi trovate t moltiplica 1 meno rk che moltiplica t più r tau che moltiplica b. Ok, fate gamma bar secondo. Gamma bar secondo, naturalmente dovete derivare tutta questa cosa. La derivata di 1 è 0, r è costante, quindi meno rk't, questa è la prima cosa. Poi 1 meno rk che moltiplica t', questa è la seconda. Poi c'è r tau' che moltiplica b, e poi c'è r tau che moltiplica b'. Allora, sviluppate i conti. Allora, meno rk't più 1 meno rk t' è la prima equazione di Frenet, bisogna fare k per n, più r tau primo b, ok, più r tau b primo, la derivata di b è meno tau volte la normale, quindi viene meno r tau la seconda per la normale. Quindi in totale cosa viene? Ok, meno rk' che moltiplica t più la normale è venuta due volte, quindi mettiamo insieme i pezzi, 1 meno rk quadro meno r tau quadro che moltiplica n più r tau primo che moltiplica b. Ora, cos'è che sappiamo a questo punto? È che il t bar, cioè il vettore tangente, è parallelo naturalmente al gamma bar primo. Ed è ortogonale a n, si vede da qui, giusto? Il vettore b bar, che si scrive come, a parte eventualmente un multiplo, gamma primo, gamma bar primo vettore gamma secondo, quando è che è ortogonale a n? Se lui è ortogonale a n, siamo a posto, n ed n bar sono paralleli, perché sono ortogonali dello stesso piano. E quando è che è ortogonale ad n? Se e solo se, naturalmente, b bar scalare n fa 0, se e solo se gamma bar primo vettore gamma bar secondo scalare n fa 0, e quindi se e solo se il determinante gamma bar primo gamma bar secondo n fa 0. E questo determinante è facile da calcolare perché abbiamo i vettori. Abbiamo i vettori scritti in una base buona, quindi gamma bar primo è 1 meno rk 0 r tau. Gamma bar secondo è più complicato, ma il termine che c'è qui non mi interessa. E perché non mi interessa? Perché il terzo vettore è 1, 0, 0, così. Quindi, prego. Grazie. Quando sviluppa il determinante, quello non ha importanza. E quindi basta guardare i due primi coefficienti, che è meno rk', il primo coefficiente, e l'ultimo, r tau'. Quindi il determinante è 0 se e solo se 1 meno rk che moltiplica r tau primo, questo per questo meno quello per quello, quindi più r alla seconda k primo tau è uguale a 0. Ok, quindi 1 meno rk che moltiplica tau primo più r che moltiplica k primo tau è uguale a 0. Cosa conviene fare? Allora, io ho diviso per tau, allora da questa parte scompare, uno si trova rk' diviso 1 meno rk. vorrei scrivere un'uguaglianza, ho portato di là qualcosa, quindi scriviamo RK meno 1. Naturalmente questa, come al solito, è una relazione differenziale, coinvolge K tau, K primo e tau primo, quindi dovete cercare di scrivere in modo da riuscire a vedere qualche primitiva per tirare fuori delle relazioni tra tau e K. Quindi qui l'unica questione qui è essere astuti. Immagino che astuzie ce ne siano tante, però se lo scrivete così è equivalente naturalmente scriverlo così. Qua vedete il D-log di tau e qua vedete il D-log di che cosa? Di RK meno 1. Naturalmente quando integrate dovete mettere una costante, quindi avete il logaritmo di tau più una costante uguale al logaritmo di RK meno 1. Il D-log è solo il D-log FF primo diviso F. Quindi a meno di cambiare costante potete scrivere che C volte tau è uguale a RK meno 1, e se volete mettete anche un segno meno così viene tutto più giusto. RK più C tau è uguale a 1. Ok, quindi in sostanza quello che avete visto essenzialmente è, se partite dalla definizione, prima definizione, trovate che la curva è necessariamente questa con R costante e oltretutto viene fuori che esiste questa relazione tra K e tau. En passant, posso farvi vedere qualche altra cosa geometrica prima di fare il viceversa. Il viceversa sarebbe far vedere se c'è questa relazione tra K e tau, allora la curva di Bertrand nel senso di prima, cioè ammette una curva gamma bar con quelle proprietà. E, prima di farlo, conviene fare un paio di altre osservazioni geometriche interessanti, e allora ve le metto da parte, e potrebbero essere una dimostrazione alternativa. Allora, la seconda osservazione è questa: l'angolo tra T e T bar per le curve gamma e gamma bar è costante. E come fate a dimostrarlo? Naturalmente fate T scalare T bar e poi fate la derivata rispetto a S, diciamo, perché per non fare confusione. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire T' prodotto scalare con T bar più T che moltiplica la derivata rispetto ad S di T bar. Allora, T' naturalmente è K volte N. E qui cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare la derivata rispetto ad S di T bar, quindi viene la derivata, sì, c'è sempre T scalare naturalmente, T prodotto scalare con questo, la derivata di T bar rispetto al suo parametro d'arco per la derivata del suo parametro d'arco rispetto ad S, e la derivata di T bar rispetto al suo parametro d'arco è K bar per N bar. Allora qual è il risultato? Dovete fare N scalare T bar, però vi ricordate che N è uguale a N bar. E dovete fare T scalare N bar, però vi ricordate che N uguale a N bar, quindi il risultato è 0 più 0. Il che vuol dire la derivata del prodotto scalare costante, la derivata del prodotto scalare è 0, quindi il prodotto scalare t bar è costante, t scalare t bar è uguale a costante, ma questo è il coseno dell'angolo tra t e t bar. Loro sono versori, quindi quando calcolate il coseno dell'angolo fate t scalare t bar diviso 1 per 1. E coseno dell'angolo è t scalare t bar diviso la norma di t che è 1, la norma di t bar che è 1. Quindi questo è costante, vediamo se ho lo spazio per calcolarlo, lo calcolo qua sotto. Allora, terzo punto, calcoliamo il coseno dell'angolo tra t e t bar. Naturalmente è la stessa cosa che fare gamma primo, scalare gamma bar primo, diviso la norma di gamma primo per la norma di gamma bar primo, perché le direzioni sono quelle, quindi calcoliamo l'angolo tra i gamma e gamma primo. Dunque, gamma primo, gamma bar primo l'abbiamo calcolato da qualche parte, gamma bar primo l'abbiamo calcolato qua, quindi 1 meno rk e r tau per b, e quindi basta farsi il conto. Allora, il conto che mi sono fatto è t prodotto scalare con 1 meno rk che moltiplica t più r tau che moltiplica b, diviso la norma di 1 e la norma di questo che è 1 meno rk al quadrato più r tau al quadrato. Quanto vale? T scalare T naturalmente fa 1, T scalare B fa 0, quindi questo non conta, quindi viene 1 meno RK diviso quella radice quadrata, 1 meno RK alla seconda più R tau alla seconda, e questo, portate tutto sotto, viene la radice quadrata di 1 più R tau alla seconda, possiamo scriverlo così, R tau diviso 1 meno RK tutto alla seconda. Ora abbiamo visto che il coseno è costante, questo vale se solo se quella funzione che c'è lì, R tau diviso 1 meno RK è costante. E quindi 1 meno RK è uguale a C per tau, dove C è una costante. E quindi 1 uguale RK più C tau. Cioè vi ho dimostrato in un altro modo, completamente geometrico, il fatto che ci deve essere quella relazione. Ci sono due costanti tali che la combinazione di k e tau fa 1. Notate due ragionamenti completamente diversi. Uno usa formule di Frenet e equazioni differenziali, questo usa una proprietà geometrica. Vede un angolo costante, calcola l'angolo e vede che è costante. Devo ancora farvi vedere viceversa. E viceversa. Se gamma è una curva in R3 con k tau diversi da 0, quindi in particolare non è piana, tale che esistono costanti R e C con RK più C tau uguale a 1, allora è di Bertrand, nel senso che esiste. È di Bertrand, cioè esiste gamma bar come sopra, con le proprietà precedenti. E naturalmente potreste fare un ragionamento astratto del tipo usare il teorema fondamentale e usare il punto 3 di prima per dire ho trovato curve che hanno quella proprietà, quindi una curva che ha quella proprietà la riesco a ricostruire con lo stesso procedimento. Si può fare con il teorema fondamentale delle curve e il punto 3 precedente. E i punti precedenti, diciamo il punto 3 e i punti 1, 2 e soprattutto 3 precedenti. E, oppure lo potete fare proprio direttamente, dove direttamente vuol dire essenzialmente sappiamo come costruirsi questa curva gamma, usiamo gamma bar uguale gamma più R volte N, dove R è proprio quella costante che compare, dove R è la costante in RK più tau più C tau uguale a 1. E dimostriamo che questa curva ha la normale uguale a quella di partenza. E questa è una delle due condizioni per dire di Bertrand. E quindi qua basta farsi il conto con un po' di pazienza. Dunque ho un attimo di tempo, allora la faccio. Come fate il conto? Naturalmente gamma bar primo l'abbiamo già calcolato un po' di volte, quindi è noioso. Gamma più Rn primo uguale T più R meno KT più tau B. E allora diventa 1 meno RK che moltiplica T più R tau che moltiplica B. Giusto? E 1 meno R tau lo potete scrivere, e adesso usate l'ipotesi, 1 meno RK è uguale a C volte tau, C tau T più R tau B. E quindi a meno del multiplo tau si tratta di CT più RB. Notate C ed R sono costanti, quindi questo gamma bar primo essenzialmente sappiamo trattarlo bene. Guardate gamma bar secondo dovete derivare tutto, quindi è tau primo CT più RB più tau che moltiplica CT primo più RB primo. Allora questo è tau primo che moltiplica CT più RB più tau che moltiplica, allora T primo sarebbe KN, quindi viene CK che moltiplica n, b primo è meno tau che moltiplica n, quindi viene meno r tau e tutto moltiplica n. E conoscendo gamma primo e gamma secondo dobbiamo capire chi è n bar. Chi è n bar? Per definizione n bar si fa ortogonalizzando la Gram-Schmidt, quindi bisogna prendere gamma bar secondo e tirare via la proiezione ortogonale lungo gamma primo. ok? Però questa cosa qui è esattamente parallelo a gamma primo bar. Quindi devo prendere gamma bar secondo, tirare via la sua proiezione lungo gamma bar primo e vedere cosa resta. Cosa resta? Resta un multiplo di n. Applicando Gram-Schmidt a gamma bar secondo, gamma bar primo, si trova un multiplo di n. Dunque, gamma è di Bertrand. E gamma primo è la curva che la rende di Bertrand. Ok. Forse ho sprecato un po' di spazio, ma... allora, se volete, piccole osservazioni, anzi usiamo questo spazio per fare un paio di osservazioni. E qui abbiamo una relazione del tipo RK più C tau uguale a 1. E notate RK costanti, RC scusate, appartenenti ad R costanti. Allora, questa è una relazione non proprio lineare perché è uguale a 1, d'accordo? Se aveste la relazione RK più C tau uguale a 0, sempre con RC costanti, allora sapremo che cosa dire. Se sono costanti, portate dall'altra parte, fate il rapporto, tau diviso k è costante, quindi sappiamo che sono eliche. Ok? Dunque, in generale, potreste cercare le relazioni, che relazioni ci sono tra curve di Bertrand che hanno questa relazione tra k e tau, cioè una certa combinazione costante, a coefficienti costanti fa 1, e curve che hanno curvatura costante, e torsione non si sa, oppure torsione costante e curvatura non si sa. Allora, potreste pensare strano perché abbiamo studiato curve che abbiano curvatura costante senza sapere niente della torsione o viceversa, e forse non ve ne siete accorti, ma l'abbiamo fatto. Sono alcune curve derivate di curve sferiche. Cercare questo tipo di curve tra le derivate delle curve sferiche unitarie. Abbiamo trovato certe curve che avevano costantemente curvatura 1 o costantemente torsione 1. Generalizzate quello e vi trovate essenzialmente quei due tipi di curva. Che cosa c'entrano con le curve di Bertrand? Quello un po' più difficile da capire. Essenzialmente le curve di Bertrand sono una specie di combinazione lineare di una curva a torsione costante e di una curvatura costante. E queste sono osservazioni. Ok, allora, altra ricostruzione che volevo fare era una cosa che avevamo lasciato in sospeso. Ci era capitato spesso di dire, per esempio, la curva dei centri di curvatura è l'inviluppo delle normali alla curva data. Prendete la curva data, disegnate le normali e vedete che loro disegnano un profilo che è la curva dei centri di curvatura. E il punto è, se uno vi dà delle rette e vi dice cerca la curva che è tangente a quelle rette. Come fare per tirarne fuori l'equazione quando uno conosce la famiglia di rette? Allora, problema: costruire delle curve di cui sono note le tangenti oppure le tangenti intendo proprio dire le rette tangenti, non il solo il vettore tangente, proprio la retta tangente, oppure le normali. Le tangenti proprio come rette, oppure le normali come rette. E, naturalmente quando uno dà le rette, sta dando delle rette nel piano, quindi per esempio un punto più un vettore. Se il punto dipende da un parametro, il vettore dipende da un parametro, è una famiglia di rette. E non è detto che il punto sia il punto per cui passa la curva, ovviamente. Quello dobbiamo trovarlo noi. Allora, il problema essenzialmente è, in generale è questo. Data una famiglia P di T più spazio vettoriale generato da V di T di rette, dipendenti da un parametro t in modo differenziabile. Penso che basti C1, C2 nel caso pratico, se c'è infinito va benissimo. Data una famiglia così, trovare le curve che hanno quelle come tangenti, ovvero normali se uno vuole quindi questo è un problema, diciamo, di costruire una curva data per esempio la famiglia delle tangenti. Allora, la famiglia delle tangenti vi faccio vedere come fare nel piano e vi faccio vedere come fare nello spazio. Non è la stessa cosa. Nel piano, naturalmente tutte le rette sono nel piano, ovviamente. Nello spazio supporremmo che le rette siano sghembe, se abbastanza vicine. Invece il problema delle normali ve lo lascio e con l'avviso che conviene pensarlo solo nel piano e che naturalmente non potete pensare di avere una soluzione unica. Se avete una famiglia di rette, di solito non sarà un'unica curva che è normale tutte quante, ok? Pensate per esempio le rette di un fascio, tutte le circonferenze di centro e centro del fascio sono normali alle rette. Se prendete rette parallele avete un sacco di curve che ce le hanno come normali tutte le rette ortogonali. Quindi in linea di massima, quando si fa il problema con le normali, non bisogna aspettarsi di avere un'unica soluzione, bisogna aspettarsi di avere una famiglia unoparametrica di soluzioni e bisogna aspettarsi che questa famiglia unoparametrica sia fatta di curve parallele tra di loro. Detto questo, proviamo a vedere come ragionare nel caso invece di tangenti. Nel piano. Allora, nel piano, naturalmente, quando abbiamo questa famiglia di curve e vogliamo la curva in sviluppo, naturalmente le tangenti sono date, e queste tangenti sono date un punto più un vettore, un punto più un vettore, un punto più un vettore, che cambiano c'è infinito. Ok? E quello che ci interessa è trovare i punti della curva. Ora, l'idea può essere solamente, prendo due di queste rette del fascio, le interseco, questa la chiamo, diciamo, P di T più V di T, anzi la chiamo R di T. L'altra la chiamo R di un, se scrivo T' sembra la derivata, quindi scrivo T più Epsilon, diciamo. Calcolo l'intersezione, che non sarà della curva, però quando faccio tendere Epsilon a 0, dovrei trovare un punto che sta sull'intersezione ed è esattamente il punto di tangenza sulla retta RT. Questa è l'unica strategia ragionevole. E quindi quello che ci interessa essenzialmente è un modo per calcolare l'intersezione di due curve e dopo applicarlo al caso in cui sto guardando una retta della famiglia, una retta abbastanza vicina e poi far tendere a zero il parametro che li differenzia. Allora, come fare? Intersezione di rette nel piano, di rette parametriche nel piano. Allora, se ho due rette, una sarà P più un vettore V, l'altra sarà Q più un vettore V doppio. Allora, interessa calcolare un punto tale che P più alfa V sia uguale a Q più beta V doppio. Giusto? Questo è il punto in comune alle due rette. Quindi cosa bisogna fare? Alfa e beta sono le incognite, mi basta trovarne una, naturalmente. Punto a trovare alfa, per esempio. Allora, cos'è che trovo? Che alfa V, scusate, qui sottintendo che P e Q sono punti del piano e V e V doppio sono vettori del piano. Ok? Se volete, questi in realtà sono punti del piano affine e questi sono vettori dello spazio vettoriale di dimensione 2. Alfa V meno beta V doppio è uguale a, ho portato di là beta, Q meno P. Giusto? Ok, forse non è il metodo migliore. P meno Q è un vettore più alfa V deve essere uguale a beta V doppio. Quindi questo vettore è parallelo a V doppio. Allora il determinante della matrice P meno Q più alfa V e V doppio, questo determinante deve essere 0. E questo è un determinante 2 per 2. In questo modo elimino subito elimino subito beta, cioè mi trovo una sola incognita. E questo determinante che cos'è? È P meno Q V doppio più alfa volte V V doppio, uguale a 0. Per multilinearità sulla prima colonna. E quindi questo mi dice chi è alfa. Alfa deve essere meno il determinante di P meno Q contro V doppio diviso il determinante di V contro V doppio. E dunque il punto che sto cercando, punto di intersezione, è che cosa? P più alfa volte V e quindi P meno P meno Q V doppio diviso V V doppio determinante e moltiplicato per V. D'accordo? Questo è un esercizio di geometria 1, naturalmente. Due curve, volete due curve parametriche, due rette parametriche, volete intersezione. Ok, e che cos'è che ci interessa farlo? Ci interessa applicarlo quando una delle rette è R di T, l'altra è R di T più Epsilon, cioè aumento il parametro di un pochino e poi faccio tendere Epsilon a 0. Quindi applicato a P uguale P di T e V uguale V di T, e quindi sto usando la rete R di T, e Q uguale P di T più Epsilon, quindi uso la retta aumentata di Epsilon, W doppio uguale V di T più Epsilon, e facciamo il limite per Epsilon che tende a 0. Allora, questa curva gamma di T dovrebbe essere il limite per Epsilon che tende a 0 ok, dovrei trascinarmi sempre dietro P, che è un po' antipatico. Allora calcolo solo la parte importante è questa naturalmente. Quando ho calcolato questa parte, dopo faccio P di T più quello e ottengo il risultato. Quindi calcolo, facciamo limite, quindi calcoliamo il limite per Epsilon che tende a 0 di che cosa? Determinante di P dovresti avere P meno Q, quindi P di T meno P di T più Epsilon. Mi dà fastidio perché di solito uno scrive P di T più Epsilon meno P di T. Quando fate il rapporto incrementale di solito fate così. Di solito. W doppio, cos'è che ho detto che è? V di T più Epsilon, giusto? E ho solo cambiato il segno, quindi all'espressione, quindi il risultato sarà P più il determinante che sto calcolando. E sotto al denominatore che cosa c'è? C'è V di T e V di T più Epsilon. Che cosa è antipatica? Rovesciate anche questo. V di T più Epsilon, tanto in ogni caso se cambiate le colonne cambia solo il segno del determinante, non è che cambia il risultato, no? Ok, allora cosa fate? Dividete per Epsilon sopra e sotto e portate Epsilon qua dentro. Però bisogna fare anche una differenza. Allora, questo determinante che c'è al denominatore è la stessa cosa che V di T più Epsilon meno V di T contro V di T. Perché ho semplicemente fatto la somma della prima colonna con un multiplo della seconda, quindi il determinante non cambia. A questo punto dividete per Epsilon sopra e dividete per Epsilon sotto e fate Epsilon che tende a 0. Qual è il risultato? Allora, P di T più Epsilon meno P di T diviso a Epsilon è il rapporto incrementale. Quando tende a 0, questo è P' calcolato in T. Qui, quando Epsilon tende a 0, è semplicemente V di T. E sotto che cosa c'è? C'è V' calcolato in T e V di T. Dunque, la curva che cerchiamo, gamma di T, è P di T, a cui sommate quella schifezza lì, P' di T per V di T, diviso V' di T per V di T, moltiplicato per V di t. E la risposta è data in termini solo di punti e vettori parametrizzati da t. Notate, c'è poco da imparare, c'è da mettere insieme un po' di algebra lineare e il fatto dopo di scrivere le cose in modo da calcolare i limiti facendo venire fuori la derivata di P e del vettore. Questo è l'unico trucco. Allora, visto che il trucco è così facile nel piano, provate a farlo nello spazio. Allora, nello spazio supponiamo R di T e R di T più Epsilon sghembe per Epsilon abbastanza piccolo. E allora i punti gamma di T si troveranno come limite per Epsilon che tende a zero dei punti di minima distanza tra R di T e R di T più Epsilon. Avete delle rette a 2,2 sghembe, guardate i punti di minima distanza per rette abbastanza vicine, fate il limite e quello vi dice essenzialmente quali sono i punti in cui poteva essere tangente. E, naturalmente questo vi costa la fatica di date le due rette, stavolta in R3, date P più V, Q più W in R3, sghembe, e calcolare i punti di minima distanza. I punti di minima distanza sono il punto P più alfa V e Q più beta W con la differenza P più alfa V meno Q più beta W che sia ortogonale sia V sia W, ortogonale entrambe le rette. Da questa condizione troviamo alfa e beta, naturalmente ci basta trovare alfa e dopo applichiamo quando P è il punto P di T, Q è il punto Q di T più Epsilon e compagnia e facciamo in modo che tutto quanto quando si fa il limite faccia venire fuori le derivate di queste funzioni. Dunque sono incerto se farlo o se fare l'intervallo. Facciamo intervallo. Facciamo 10 minuti di intervallo magari e così finiamo dopo. Thank you. Prego.
Una domanda proprio su un esercizio. Qui, su questo esercizio qui, il punto D.
Dunque parli, l'uno?
Sì, dell'uno, il punto D dell'uno.
Evento si mette a valutazione regolare. E il punto
D.
D. Ci consigli alta potenza di dare per la tensione che la stessa correlea a un insieme carichi quella naturalmente è una funzione di due variabili US X di US che si scrive in quel modo da una potenza regolare di una superficie. Qual è la domanda?
Penso di aver capito più o meno come impostare l'esercizio, però non riesco ad andare avanti da quel punto in poi. Sì, glielo chiedo perché non ci sono le soluzioni di questi.
Dunque, il punto è che lì è stata data una superficie, dunque questa è una riga regolare, la rete tangente con una nuova costante, ha un vettore, un vettore di direzione di quello, la permittazione regolare,
mi interessa un po' in teoria.
Questo non è ancora questo. Allora, quella lì a quel punto è una superficie, cioè una cosa che dipende da due parametri, è un sottoinsieme di R alla terza che è descritto usando una funzione di non aperto di R2 verso R3, quindi lo scrivo qualcosa. E quello che chiede è che sia una parametrizzazione regolare, cosa vuol dire? Essenzialmente che in ogni punto di quella superficie il differenziale della funzione non sia degenero.
Non sia degenero, ok.
Quindi quello devi mostrare.
Okay.
Perché quello che serve per definire superficie si tiene che avere permittazioni regolari, vale a dire funzioni da aperti di R2 verso R3, ma in maniera tale che l'immagine, il differenziale nel senso abbia sempre il rango massimo per avere lo spazio tangente, quello tangente. Quindi quello che devi mostrare essenzialmente è in ogni punto della superficie, cioè dell'immagine, si vede da dove viene, bisogna vedere che il differenziale di quella mappa è non degenero, cioè di rango massimo. Quella è la definizione, diciamo, di avere una
parametrizzazione
regolare della superficie. Ah, sto scrivendo giusto i risultati in modo che se provate a fare i conticini. E naturalmente qua bisogna essere un po' più astuti perché bisogna fare qualche operazione elementare in più per trovare le derivate. Questa roba è più la curiosità di riuscire a trovarla che non poi di applicarla, perché viene sempre ovviamente una formula. E per riuscire a scrivere le derivate la tecnica è sempre lo stesso, cioè fate un po' di operazioni sulle colonne in modo che se avete p di t più epsilon, v di t più epsilon, li togliete v di t in modo che dopo dividete per epsilon, fate il limite e così via. Ok, allora questi erano problemi, diciamo, di trovare la curva date le tangenti. E invece per le normali vi ricordo che il problema di trovare le curve date le rette normali, cioè una curva che incontra quelle rette sempre con angolo di 90 gradi, ovviamente è diverso. Non ha una soluzione unica. Per esempio, prendete le rette per un punto, allora le circonferenze sono chiaramente una soluzione, sono circonferenze di centro a quel punto, sono tutte ortogonali. Oppure prendete rette parallele, ovviamente tutte le rette ortogonali vanno bene come soluzione. E ci si aspetta, il problema di trovare le curve date normali diverso, non ha soluzione unica, e ci si aspetta di avere una famiglia di curve parallele. Diverso si fa solo sul piano. Nello spazio è assai più complicato. Ci si aspetta di trovare una famiglia di curve parallele. E potete anche costruirla pensando di trasformare il problema in un problema di tangenti, usando le curve dei centri di curvatura. Passando da una curvatura ai centri di curvatura, passate da tangenti a normali. Usate le normali di una curva come tangenti dell'altra. Quindi usando questo trucco potete ricondurvi al caso precedente, però vi riconducete al caso precedente e dopo dovete calcolare le involute di una curva e quindi una famiglia unoparametrica. Però potete affrontare il problema anche direttamente dal punto di vista differenziale e dovreste trovare in effetti che la soluzione dipende. La curva che cercate sarà la soluzione di un problema di Cauchy che dipende da un parametro, cioè dovete decidere da che punto partire. E dopodiché, se decidete da che punto partire, automaticamente attraversate tutte le rette perpendicolarmente. Ok, allora, visto che siamo verso le vacanze, e pensavo di regalare qualche problema per divertirsi durante le vacanze, diciamo. Allora, problemi non impossibili, non facilissimi, però è giusto per divertimento vedere se riuscite a... Allora, il primo problema è questo, curve da traiettoria. Curva della traiettoria è un problema naturalmente che tutti conoscono, cioè se guidate una macchina e sterzate, le curve posteriori non seguono lo stesso andamento di quelle anteriori, tant'è vero che tutti strisciano le macchine quando vanno dentro un garage. E naturalmente per le macchine è una cosa un po' complicata, per i camion è una cosa ancora più complicata perché più lungo è l'arnese e più sterzando si deriva, a meno che non abbiano anche le ruote sterzanti dietro. Certi camion hanno le ruote sterzanti perché tagliano troppo quando sterzano. E per essere più ecologici, diciamo, possiamo fare il problema con la bicicletta. Cioè quando uno va in bicicletta, la ruota anteriore, se andate esattamente rettilinei, segue la traiettoria della ruota, la ruota posteriore segue la ruota anteriore. Se invece curvate, la ruota posteriore non segue la stessa traiettoria. E quindi il problema è, data la traiettoria descritta dalla ruota anteriore di una bici, trovare la traiettoria vuol dire curva, è la traiettoria descritta dalla ruota posteriore. La facilità del problema è naturalmente legato al fatto che avete solo due ruote, diciamo, cioè quella anteriore e quella posteriore, non quattro o di più. È solo questa la semplificazione. Unito al fatto che noi imponiamo vincoli sulla bicicletta. La bicicletta naturalmente ha due ruote, ha una lunghezza fissata, cioè non è elastica, però noi imponiamo vincoli sullo sterzo. Cioè usate la bicicletta di quelle da giocolieri, diciamo, in cui il manubrio può girare liberamente, non ha ostacoli a girare. Nelle biciclette di solito normali uno ha problemi a girare più di tanto perché ci sono i freni, ci sono fili, ci sono altre cose. E allora, impostazione, vi dico come conviene impostarla. Allora, mettiamo che questa traiettoria alfa sia la traiettoria della ruota anteriore. Allora, la ruota anteriore della bici sarà sempre, naturalmente, questa è la ruota anteriore, sta seguendo quella curva. Quindi qua avete il manubrio. Dopodiché avete la bicicletta che avrà lunghezza L. Diciamo che L è proprio la distanza tra le due ruote e qua ci sarà la ruota posteriore. Quindi riuscite a vedere dall'alto questo disegno. Qua c'è la ruota posteriore, L è la lunghezza della bici, e quello che vi interessa sapere è che traiettoria fa questa seconda. E quali sono i dati importanti di questo problema? È naturalmente L è la lunghezza della bici. Lunghezza della bici, che vuol dire distanza tra le ruote. Questa è una quantità costante perché la bicicletta non è elastica. Teta è l'angolo di sterzo, cioè è l'angolo che la, vediamo con che colore disegnarlo, vediamo il blu se funziona. Questa è la ruota e lo sterzo va di là, questo è l'asse della bicicletta, quindi questo dovrebbe essere l'angolo di sterzo. È di quanto state ruotando la ruota anteriore rispetto all'asse della bicicletta. E chiamate, come dicevo, alfa la traiettoria della ruota anteriore. E chiamate beta, naturalmente l'incognita, cioè la traiettoria della ruota posteriore. Beta uguale traiettoria della ruota posteriore. Allora, il problema è noto alfa e noto l'angolo di sterzo, che naturalmente cambia nei punti di alfa, perché uno sta guidando la bicicletta, calcolare beta. Quindi i primi tre sono dati del problema. La lunghezza della bici, l'angolo di sterzo istante per istante e la traiettoria istante per istante della nostra bicicletta, e vogliamo come incognita beta. Allora, ci sono moltissimi modi di fare questo esercizio. Se guardate su internet la gente si è sbizzarrita. E uno dei modi, diciamo, è questo. È un modo di impostarlo, ma non è l'unico, quindi... Allora, alfa meno beta che vuol dire alfa t meno beta t, cioè in quell'istante là, guardate la differenza tra quei due punti, è un segmento, naturalmente è un segmento di lunghezza L, perché la bici non è elastica, e che direzione ha? Guardate la direzione, dipende solo dall'angolo di sterzo, naturalmente, ed è t per il coseno di alfa meno n per il seno di teta, scusate, teta. Guardate il disegnetto, guardate quel segmento, è a lunghezza L, guardate qual è la sua direzione rispetto allo sterzo. E questo è banale. E la cosa meno banale è questa, la direzione di beta primo deve essere sempre parallela. E questo è il vincolo che dà la bicicletta, è esattamente parallela al vettore t coseno di teta più n seno di teta. Calcolare alfa primo meno beta primo, fare un sacco di piccole considerazioni, si troverà qualcosa che vi dice quanto vale teta, cioè come funziona quanto vale teta, e quando conoscete teta naturalmente conoscete beta. Si troverà una equazione differenziale per teta. A me è venuta qualcosa del genere, teta primo uguale meno k meno la norma di alfa primo diviso la lunghezza della bicicletta moltiplicato per il seno di teta. E se si riesce a integrare questa si trova poi che beta è uguale, si ricava dalla prima equazione, alfa meno L, quel vettore che dipende da teta, alfa meno L, e poi quel vettore t coseno di teta più meno n seno di teta. Naturalmente questa è un'equazione differenziale, quindi per avere una soluzione bisogna imporre una condizione iniziale, cioè avere un problema di Cauchy, e a quel punto si potrà vedere, per esempio, casi banali. Caso banale è la retta. La ruota anteriore segue una retta, la ruota posteriore parte allineata con quella retta, cioè con un sterzo nullo. Allora bisogna vedere che di questa equazione la soluzione banale è quella giusta. Un'altra soluzione che dovremmo riuscire a calcolare è se la bicicletta segue la ruota anteriore, segue una retta, ma la ruota posteriore parte un po' inclinata, dovreste capire subito che la soluzione deve essere una trattrice, perché è esattamente il problema di trascinarsi dietro qualcosa. Già il caso se la ruota anteriore sta andando su una circonferenza, le soluzioni sono piuttosto sofisticate. A seconda della condizione iniziale di sterzo, potete trovare soluzioni molto curiose. Quindi questo potete provare. E, allora, questo è il primo problema. È un problema un po' concettuale. E però se guardate su internet c'è da divertirsi, c'è gente che ha proprio fatto le animazioni di che cosa fanno le biciclette. Problema invece un pochino più standard. Allora, noi abbiamo parlato dei cicloidi. I cicloidi sono quelle cose che ottenete facendo ruotare una circonferenza su una retta, e vi piace vedere qual è l'immagine. Tra l'altro non ve l'ho detto, ma naturalmente questa è la traiettoria che fa un punto disegnato su una gomma di una macchina. Se pensate che traiettorie fanno i punti delle ruote, fanno esattamente dei cicloidi. Naturalmente i cicloidi uno li può fare su qualunque superficie, su qualunque retta in teoria. Allora, ci sono due tipi di cicloidi facili da studiare, che sono gli epicicloidi, e sono essenzialmente cicloidi in cui si cicla su una circonferenza, eccola qua, e si cicla una circonferenza esterna. Quindi si prende una circonferenza esterna, questa è raggio R grande, questa è raggio R piccolo, tanto per dare l'idea. Si fa ruotare la circonferenza piccola, senza strisciare, e si vede che traiettoria fanno. I punti. Naturalmente il concetto è sempre lo stesso, cioè si guarda l'angolo qui, qui si è passata una certa lunghezza, R grande per teta, e deve essere la stessa che si è accumulata qua, perché il cerchio piccolo rotola senza strisciare, e quindi in base a questo si decide qual è la posizione di quel punto. Quindi abbiamo un cerchio di raggio R grande fissato, il cerchio di raggio R piccolo che rotola esternamente alla circonferenza, da cui il nome epicicloide, perché gli altri sono ipocicloidi. Allora, se avete sì, naturalmente fare il disegno purtroppo viene sempre male. Per qualche motivo è sempre difficile fare questi disegni. Comunque, quando questo è ruotato, qui c'è un angolo eta, che naturalmente non è l'angolo teta. E la relazione fra eta e teta è esattamente che quando fate R grande moltiplicato per teta, che è questa lunghezza, è esattamente R piccolo moltiplicato per eta piccolo. Perché dovete avere la stessa lunghezza d'arco. E quindi potete trovare eta in funzione di teta, R grande diviso R piccolo che moltiplica teta. E naturalmente trovare la coordinata di quel punto gamma teta è solo questione di fare un po' di trigonometria, vedere bene seni e coseni dove è andato. Allora, una volta che avete fatto questo, vi dico il risultato giusto per sincronizzarci. Gamma di teta si può scrivere in modo simpatico così. R che moltiplica alfa coseno di teta meno il coseno di alfa moltiplicato teta, e alfa per il seno di teta meno il seno di alfa moltiplicato teta, dove alfa è R grande più R piccolo diviso R grande. Arrivare a questa formula, a questa descrizione parametrica, è solo una questione di essere abbastanza bravi a guardare seni e coseni per descrivere quel punto gamma di T quando è stato ruotato. Ok, allora dov'è l'esercizio? Il problema è Beh, intanto potete fare esperimenti se volete. Naturalmente scoprirete che se questo alfa è un numero razionale, allora la curva si chiude. Se invece alfa è un numero irrazionale, la curva continua a girare intorno e fa qualcosa di denso intorno alla circonferenza. Non ritorna mai su se stessa. E la cosa che ci interessa, naturalmente, è calcolare, fare i soliti calcoli, gamma primo, gamma secondo, calcolare la curvatura, calcolare il parametro d'arco, e questa è la cosa interessante. Si può calcolare il parametro d'arco e vedere la relazione tra K e S, cioè caratterizzare in modo intrinseco e dare caratterizzazione intrinseca degli epocicloidi. Allora, calcolare gamma primo, gamma secondo e K è assolutamente meccanico, ovviamente, e calcolare S bisogna essere astuti, è un bel esercizio di astuzia, analisi 1. Suggerimento, trigonometria ovviamente, bisogna ricordarsi formule per il coseno di teta mezzi e formule per il coseno della somma. E la cosa interessante è che S si può esprimere in modo elementare, cioè vi trovate un'integrale che di primo acchito direte uno schifo totale, se siete abbastanza astuti lo potete integrare. Dunque, e naturalmente quando fate gli epicicloidi fate anche gli ipocicloidi. E allora gli ipocicloidi si fanno così: prendete sempre il cerchio di raggio R grande, e il cerchio di raggio R piccolo però lo mettete dentro e lo fate ruotare internamente senza strisciare, quindi questo punto un po' rotolando sarà andato qua, e quindi le traiettorie che fanno gli ipocicloidi saranno cose del tipo vanno dentro, poi rimbalzano, vanno qua, rimbalzano e compagnia. Quindi fanno delle stelline dentro. E, esattamente stessa considerazione di prima, cioè chiamate teta l'angolo, questo cosa per cosa sarà R teta, e qui naturalmente avete percorso la stessa R piccolo per eta, la stessa quantità, e trovate una parametrizzazione del tipo gamma di teta, e vediamo se riesco a scriverla, R che moltiplica, è molto simile a prima, con un paio di segni cambiati, coseno di alfa teta e alfa seno di teta più il seno di, pardon, meno, questo è il primo segno che cambia, alfa teta, con alfa questa volta che è R grande meno R piccolo diviso R grande. Siccome è dentro, si fa la differenza dei raggi. Idem. Risultato finale, che riguarda sia i cicloidi, sia gli epicicloidi, sia gli ipocicloidi, essenzialmente è qualcosa che la relazione tra K tra K quadro, 1 su S quadro e una costante, ci deve essere qualcosa del genere. K quadro più una costante più 1 su S quadro uguale a una costante, dove le costanti, bisogna stare attenti, a seconda di come è fatta la costante, diventa un ipocicloide, un epi oppure un cicloide. Quindi relazione tra K quadro, 1 su S quadro e una costante. A seconda delle costanti, che siano uguali a 1, minore di 1, maggiore di 1, si avranno epicicloidi, ipo o cicloidi veri. Allora, qui non vi do più suggerimenti di così perché la cosa interessante è proprio provarci. L'unico suggerimento appunto è, attenzione, il parametro d'arco si integra veramente. Il cicloide nostro forse era più facile, questi sono un pochino più sofisticati, però se avete fatto analisi 1 dovreste vedere un'applicazione interessante. Dunque, oggi siamo martedì 23 dicembre. Ok, quindi buone vacanze, finisco anche se finiamo prima. E ci vediamo a gennaio, ci vediamo giovedì. Ricordatevi, in linea di massima, le lezioni che facciamo a gennaio sono lezioni libere, d'accordo? Provate a fare le cose, se non vi vengono gli esercizi, chiedete gli esercizi, proviamo a farli. Bene, e buone vacanze a tutti allora.